Allora, siamo arrivati alla sesta ora, delle lezioni sulla politica estera. Questa lezione sarà solo per il SID di Gorizia ed è la parte sulle istituzioni interne di politica estera economica. Diciamo, questa parte si strutturerà nel testo la vedete divisa in tre paragrafi. A pagina 75 c'è l'apparato interministeriale della diplomazia economica. A pagina 76 ci sono le istituzioni di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e a pagina 77 ci sono le istituzioni di cooperazione allo sviluppo. Ma questo è un argomento che faccio solo a Gorizia, proprio perché Gorizia, insomma, c'è il SID che si è specializzato sugli studi internazionali, e capire come funziona l'apparato pubblico, sia a livello ministeriale che a livello di enti pubblici, sulla politica estera economica è importante, perché non è escluso che in futuro voi possiate andare a lavorare in uno di questi enti. Allora, cominciamo a vedere il primo argomento che voglio approfondire è come funziona il processo decisionale all'interno dei governi sulla politica estera economica. È più complesso che la politica estera in materia di sicurezza e difesa. Lì c'è il Ministero degli Esteri, il Ministero di Difesa e dovrebbe essere un processo decisionale più centralizzato che poi comprende ovviamente il Presidente del Consiglio, il Capo dello Stato, gli altri governi, la NATO, eccetera, eccetera. Ecco, l'apparato interministeriale, diciamo, può funzionare in due modi. Ecco. Ci sono alcuni paesi che hanno optato per un processo decisionale accentrato, con una catena gerarchica di comando collocata, all'interno del governo, non necessariamente nel Ministero degli Esteri, può essere o nel Ministero degli Esteri o nel Ministero dell'Economia, questo non importa, ma in qualche modo, ecco, un modello decisionale, cioè un modello sul processo decisionale più accentrato, non lo ritroviamo soprattutto in alcuni paesi, ecco innanzitutto la Francia e il Giappone, come abbiamo visto quando abbiamo analizzato il rapporto fra governi e imprese multinazionali, abbiamo visto che in Francia e Giappone prevale questo modello più accentrato, in cui appunto si presuppone che i governi abbiano questa capacità non solo di indirizzare le imprese, e questo l'abbiamo già visto, ma in qualche modo anche abbiano questa capacità di dare delle direttive agli enti pubblici che sono poi predisposti all'internazionalizzazione delle imprese. Questo modello centralizzato, è prevalso non solo in Francia e in Giappone, ma anche in Germania e poi dopo l'89 è stato anche imitato dalla Spagna. La Spagna ha attivato una catena gerarchica di comando all'interno del Ministero dell'Economia. Trovate alcune annotazioni sul processo decisionale in ogni singolo paese nella nota numero 17, anche se ovviamente non è che vi schiederò queste cose che sono troppo di dettaglio, ma chi ha curiosità può guardare queste note. Ecco, invece dove c'è una maggiore tradizione di laissez-faire, dove la tradizione di liberismo è più consolidata e dove c'è anche una maggiore tradizione di imprese multinazionali che esistono non da decenni, se non addirittura da secoli, vale a dire negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Ecco, a livello governativo non è stato mai ideato questo modello gerarchico, perché un po' fa a pugni questo modello gerarchico con la storia istituzionale, con le legacies, delle regole e delle istituzioni di ogni singolo paese. Dove c'è una forte cultura liberale, la centralizzazione gerarchica non piace. Quindi, in qualche modo, in questi paesi ha prevalso una qualche forma di coordinamento, un po' tra il Ministero degli Esteri e gli altri ministri più di tipo economico. Di modo che, diciamo, il governo non pensa mai di suggerire alle imprese i paesi in cui investire, a parte i famosi stati paria, che so io in passato, l'Iraq, la Libia, oggi possono essere considerati l'Iran, la Corea del Nord, eccetera, eccetera. Ma a parte questi casi limite, in genere i governi lasciano le imprese libere di investire in America Latina, in Europa, in Asia, eccetera, eccetera. Ecco, quindi, questa è un po' la tradizione anglosassone, dove la cultura del liberismo è una cultura più forte e si è consolidata nel corso dei decenni, se non addirittura nei secoli. Ecco, a questo punto vi chiedete, l'Italia che cosa ha fatto? Ecco, l'Italia ha fatto delle riforme importanti negli anni 90, quindi poi vi dirò quale dei due modelli ha scelto, però prima di dire quale dei due modelli l'Italia ha scelto negli anni 90, vi devo dire cosa succedeva prima, nella Prima Repubblica. Abbiamo visto che nella Prima Repubblica l'Italia era una politica estera scadente, nel senso che, diciamo, non solo era un po' ambigua e incoerente sia all'interno della Comunità Europea che all'interno della NATO, ma c'era una dispersione a pioggia degli aiuti allo sviluppo da un lato e poi sostanzialmente quasi i governi non organizzavano delle visite diplomatiche per favorire i propri imprenditori, cosa che invece facevano in Francia, che facevano in Giappone, facevano in Germania, che la Spagna ha iniziato a fare con più efficacia anche lei dopo l'89. Per ciò che riguarda invece il rapporto fra il governo e i vari enti pubblici, che sono predisposti, in genere appunto come vedremo ci sono enti pubblici nel settore del commercio estero, ci sono enti pubblici nel settore del finanziamento delle esportazioni, ci sono enti pubblici nel settore assicurativo, lo vedremo fra pochi minuti, però insomma ci sono tutta una serie di enti pubblici che sono sottoposti all'autorità del governo. Ecco, quindi l'Italia durante la Guerra Fredda, cioè durante il periodo della Prima Repubblica, che corrisponde alla fase del bipolarismo, in realtà non aveva optato né per il modello gerarchico né per quello del coordinamento, ma c'era una situazione, chiamiamola pure, di anarchia, nel senso che non veniva fatto quasi niente. Gli aiuti allo sviluppo venivano dispersi a pioggia, visite ministeriali c'era poco o niente. Gli enti pubblici come l'ICE, la SACE, Mediocredito decidevano in modo piuttosto autonomo, i partiti controllavano spesso questi enti e quindi li usavano anche magari per sottrarre fondi e quindi c'era un'anarchia, e in generale si può dire che ciascun ente pubblico dipendeva dal ministero a cui era sottoposto, Quindi, ad esempio, l'ICE, l'Istituto per il Commercio Estero, dipendeva dal Ministero per il Commercio Estero. Mentre invece, che so io, la SACE, la società che è preposta si chiama la Sezione Autonoma per i Crediti all'Esportazione, la SACE viene citata qui a pagina 76, era in qualche modo dipendente dal Ministero del Tesoro. Quindi, se vogliamo dire, ogni ministero diciamo controllava l'ente pubblico che dipendeva da se stesso, ma non c'era non solo, quindi era un controllo quasi esclusivo, e però non c'era nessun coordinamento né orizzontale né verticale tra i vari ministeri. Ecco, quindi ad esempio il Ministero degli Esteri controllava la cooperazione allo sviluppo, perché c'era la Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, che decideva la cooperazione, quindi i ministeri economici non potevano mettere bocca sulla cooperazione e lo sviluppo. L'ICE dipendeva dal Ministero del Commercio Estero, la SACE dipendeva dal Ministero del Tesoro e poi c'era Mediocredito che in qualche modo anche quello dipendeva dal commercio estero. Dunque, ecco, dopo l'89 si sente in qualche modo all'interno del governo italiano questa esigenza di cambiare. Quindi, diciamo, che cosa succede? Succede che c'è una richiesta di riforma e c'è una richiesta di maggiore efficienza che viene soprattutto dalle imprese. Allora, che cosa succede? Innanzitutto c'è un cambiamento nei comportamenti. Ecco, soprattutto a partire dal governo Berlusconi del 94. Si iniziano a organizzare le visite diplomatiche all'estero e si attiva un coordinamento soprattutto con Confindustria. Eccoci, sono semmai le piccole e medie imprese che si sono un po' lamentate negli anni 90 perché queste visite ministeriali venivano molto centralizzate a livello dei rapporti con Confindustria. Però al di là di questo, insomma, meglio che niente. Ci fu la prima visita famosa di Berlusconi in Russia nel 94 che segnò un pochino la nascita di una nuova modalità di interagire del governo italiano con le imprese italiane e soprattutto di favorirne la loro diffusione all'estero. Ecco, però il governo Berlusconi durò poco, quindi non ebbe il tempo di maturare alcuna riforma che valesse più, diciamo, a livello governativo, e quindi ci pensò il governo Prodi. Il governo Prodi nel 97, vedete qui all'inizio di pagina 76, istituisce una cabina di regia di politica estera economica. E questa cabina di regia viene, diciamo, collocata all'interno di un comitato interministeriale, il cosiddetto CIPE, che forse avete studiato a diritto costituzionale, in cui erano già radunati tutti i ministeri non solo economici, ma anche il Ministero degli Affari Esteri. Quindi non è che viene creato o istituito un nuovo ente. Viene semplicemente, si dice, all'interno del CIPE ci saranno due riunioni l'anno della cabina di regia della politica estera economica. Però Prodi che cosa decise? Decise una cosa abbastanza importante, vale a dire che il segretariato di questa cabina di regia veniva dato a quello che era l'ex Ministero per il Commercio Estero, che nel frattempo era diventata una direzione generale del commercio estero, che era interno al Ministero delle Attività Produttive. Poi successivamente cambiò nome e fu denominato Ministero dello Sviluppo Economico. Ecco quindi che cosa voleva dire, perché è importante sottolineare che appunto il commercio estero aveva la segreteria della cabina di regia, perché questo voleva dire che Prodi assegnava più potere ai ministeri economici. Il MAE fu molto scontento di questa riforma, perché appunto, per dire, c'erano cinque ministeri economici e c'era il MAE. Il MAE si sentiva in minoranza, ed effettivamente questo è evidente, no? È evidente perché anche come formazione i funzionari del MAE, i diplomatici, come voi sapete, perché molti di voi faranno il concorso alla Farnesina, sono dei generalisti, mentre invece i funzionari dei ministeri economici sono degli specialisti, quindi c'è una cultura organizzativa diversa, cioè c'è un linguaggio diverso, ci sono delle mappe cognitive diverse, quindi i dipendenti funzionari economici si capiscono fra di loro, ma dialogano sempre male con il Ministero degli Affari Esteri. Ecco, quindi in qualche modo, diciamo, questa riforma fu una riforma abbastanza importante. Il CIPE da allora ha cominciato a radunarsi e a riunirsi sulla politica estera economica. Ecco, nel frattempo il governo Berlusconi, ecco, quindi già da allora, già dal 97, emerse che la sinistra era più vicina ai ministeri economici e la destra di Berlusconi e di Fini era più vicina invece alla Farnesina. Quando Berlusconi poi successivamente vinse le successive elezioni, pensò anche di cambiare a 360 gradi la struttura organizzativa e la politica estera economica, e pensò di attuare anche in Italia questo modello gerarchico e di radunare tutto all'interno del Ministero degli Esteri, quindi portando l'Istituto del Commercio Estero e la SACE all'interno del MAE. A quel tempo mi ricordo si parlava del modello canadese, però insomma questa riforma non fu portata avanti, anche perché c'era una riforma che comportava molti costi dal punto di vista organizzativi, insomma, trasportare questi ministeri questi enti di qua e di là non era razionale. A quel punto, ecco, arrivò una riforma che fu portata avanti da due ministri molto abili, molto in gamba, soprattutto il ministro Frattini, che è stato uno dei nostri migliori ministri degli esteri degli ultimi 20 anni, e il ministro Marzano delle attività produttive. Erano tutte e due, se non ricordo male, di Area Forza Italia, e loro, diciamo, nel 2004-2005 attivarono una struttura organizzativa interna al MAE per sviluppare un coordinamento bilaterale più a livello operativo, quindi meno a livello politico, più a livello, diciamo, della law politics, che funzionò abbastanza bene, ecco. E soprattutto questo coordinamento era un coordinamento bilaterale, ecco, quindi il MAE si sentì molto confortato da questa riforma, chiamiamola Frattini-Marzano, perché non era più uno su cinque. Nel CIPE il MAE era uno su cinque, e invece nella struttura organizzativa operativa attivata dal da Frattini e da Marzano era uno su due, quindi aveva il 50% del potere decisionale. Ecco, poi di fatto dal 2008 la commissione, la cabina di regia interna al CIPE non si è più riunita, quindi è come se Berlusconi dicesse non c'è bisogno di fare questo coordinamento. Però in questo modo era diventata un po' acefala questa. Il governo rischiava di non avere più capacità di influenzare il processo decisionale e quindi, come sempre, la sinistra è sempre più propensa a rafforzare la burocrazia pubblica. Sapete, Berlusconi ha spesso avuto un atteggiamento critico verso le burocrazie, eccetera, eccetera. E nel 2012 il governo Monti, ha ricostituito la cabina di regia, l'ha chiamata la cabina di regia per l'Italia internazionale, che è stata ricostituita nel 2012 dal governo Monti. E dove l'ha messa? Guarda caso, l'ha messo proprio nella Direzione Generale della Politica Commerciale Internazionale del Ministero dello Sviluppo Economico. Ecco, però, diciamo, è stata prevista una codirezione, questo è importante, e per cui questa riforma è stata accettata dal MAE, è stata prevista una codirezione di questa Direzione Generale del Commercio Estero, chiamiamola così per farla più semplice, e del Ministero degli Affari Esteri. Ovviamente alle riunioni della cabina di regia partecipano molti esponenti privati e pubblici, la Confindustria, gli esponenti dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, gli esponenti delle piccole e medie imprese attraverso la rete organizzativa Rete Imprese Italia, rappresentanti delle cooperative, delle Camere di Commercio e delle regioni. Quindi in qualche modo, ecco, dal governo Monti in poi l'Italia ha ripristinato questa cabina di regia che però è bicefala. È ovviamente all'interno della Direzione Generale del Commercio Estero presso il Ministero dello Sviluppo Economico, però diciamo è codiretta da tale ente e dal MAE. Quindi questo è il vertice politico, quindi la cabina di regia dovrebbe in qualche modo decidere sulle priorità politiche, se si dà la priorità alla Cina, all'America Latina, al Medio Oriente, all'Asia, eccetera, eccetera. E mentre invece il coordinamento, quello istituito da Frattini e Marzano del 2004-2005, la struttura bilaterale più di tipo operativa è sopravvissuta. E però la cosa importante è che a partire dal 2004-2005 c'è questo coordinamento, un coordinamento su un asse bilaterale, commercio estero e affari esteri, e quindi questa riforma è stata accettata, mentre invece nel 97 con Prodi il coordinamento era un coordinamento in cui il MAE si sentiva in minoranza. Ecco, passiamo adesso diciamo, alle istituzioni di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. Ecco, quindi in qualche modo noi abbiamo a che fare con tre enti, no? Un ente che dà un sostegno, diciamo, organizzativo, un sostegno organizzativo alle imprese italiane, aziende italiane che commerciano con l'estero, e questo è stato l'ICE, Istituto del Commercio Estero, che ha sede all'Euro e che forse qualcuno di voi conoscerà. Ecco, e l'ICE dipendeva dal Ministero del Commercio Estero, il Mincomes, quello istituito da Mussolini. Poi il Mincomes è diventato una direzione generale del Ministero delle Attività Produttive e poi il Ministero dello Sviluppo Economico. Il secondo ente è l'ente che diciamo, decide il sostegno invece assicurativo alle imprese che investono o che esportano all'estero, perché se c'è un colpo di Stato, mettiamo che un'impresa investe in Ghana c'è un colpo di Stato e il nuovo governo non riconosce più gli accordi presi dal governo precedente con il Ghana, quindi la SACE, la sezione autonoma per crediti all'esportazione, che era interno all'INA, l'Istituto Nazionale dell'Assicurazione, assicurava gli investimenti e le esportazioni estere, soprattutto in paesi a forte rischio politico. La SACE dipendeva nella Prima Repubblica, ovviamente, dal Ministero del Tesoro. Ecco, infine, esiste un ente che è quello, che deve dare i crediti alle esportazioni, e questo ente, diciamo, durante la Prima Repubblica è stato Mediocredito, che era sorto nel 52 e che appunto aveva questo compito, un ente pubblico che doveva dare dei crediti all'esportazione. Poi però negli anni 90 Mediocredito è stato privatizzato e quindi il governo Prodi ha assegnato le funzioni di crediti all'esportazione alla Simest, La SIMEST era un piccolo ente pubblico che era stato istituito soprattutto per i rapporti con i paesi dell'Est Europa e però assunse la funzione di dare dei crediti all'esportazione in generale, in tutto il mondo. Quindi, ecco, noi abbiamo tre pilastri: le istituzioni di sostegno, gli enti pubblici che sostengono l'internazionalizzazione delle imprese sono tre: l'Istituto del Commercio Estero, che dà un sostegno informativo e organizzativo alle imprese, la SIMEST che dà dei crediti a chi esporta o chi investe all'estero e la SACE che assicura chi esporta o chi investe all'estero. Ecco, che cosa è successo nel corso degli anni 90? Come abbiamo detto, la SIMEST è stata, diciamo, rafforzata, però parliamoci chiaramente. I regimi internazionali non permettono il finanziamento all'industria, quindi i crediti che si possono dare alle aziende italiane sono molto ridotti, quindi la SIMEST ha un bilancio molto, molto esiguo. E le imprese italiane si sono sempre lamentate dicendo che in Francia, in Giappone, in Germania danno molti più crediti, non certo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. La SACE, diciamo, forse di questi tre enti è quella che si è comportata meglio alla fin fine, che ha avuto, diciamo, una storia più dignitosa, anche se forse la SACE, appunto, gli viene richiesto un impegno minore, perché è chiaro che l'assicurazione vale di più nei paesi con un forte rischio politico, nei paesi più stabili non c'è bisogno di assicurare tanto la SACE. E poi l'ICE invece, curioso, paradossalmente, l'ICE è stato l'istituto che è stato più interessato da riforme. Questo perché? Perché l'ICE era quello che aveva in qualche modo, diciamo, più scontentato gli imprenditori italiani perché si riteneva che fosse una sorta di carrozzone pubblico dove la maggioranza dei funzionari lavorava a Roma, mentre invece gli imprenditori italiani dicevano: guardate, noi non abbiamo bisogno di funzionari a Roma, abbiamo bisogno di funzionari che stiano a Mosca, che stiano, diciamo, a Istanbul, che stiano a Pechino, che stiano a Buenos Aires. E quindi il governo Prodi, che fu molto sensibile alle riforme di politica estera e economica, fece una riforma nel 97 per migliorare l'efficienza dell'ICE. Non mutò ovviamente la natura di ente pubblico dell'ICE e in qualche modo però, diciamo, ne migliorò l'efficienza. Ci fu un ricambio dei dirigenti e soprattutto Prodi decise che doveva riequilibrare i rapporti dei funzionari all'interno dell'ICE e furono quindi molti dei funzionari che lavoravano a Roma furono spostati e mandati all'estero. Questa riforma ebbe un buon impatto, anche se ovviamente fu una riforma con un impatto relativo. Berlusconi successivamente, nei primi anni 2000, trasformò la SACE in una SPA, però non fu completamente privatizzata come ad esempio Mediocredito, però in qualche modo il governo mantenne il 51% delle quote azionarie, quindi la SACE restò come ente pubblico. Ecco, però a questo punto, anche qui, i due ministri che ho nominato prima si resero responsabili di una riforma importante dal punto di vista organizzativo, che fu quella di creare i cosiddetti sportelli unici all'estero. Che cosa vogliono dire gli sportelli unici? Gli imprenditori che operavano all'estero avevano a che fare spesso con le ambasciate, con i consolati, con gli uffici dell'ICE, con le camere di commercio. E quindi, per dire, se uno andava a San Francisco aveva 6-7 luoghi da visitare contemporaneamente. Invece, ecco, Frattini e Marzano fecero una riforma per razionalizzare dal punto di vista organizzativo questi vari, diciamo, rappresentanza innanzitutto nei consolati e nelle ambasciate, poi gli uffici dell'ICE, le camere di commercio, eccetera, eccetera. E si sforzò di creare questi sportelli unici e di radunarli all'interno, ecco, dello stesso edificio. Quindi magari al pian terreno c'era l'ambasciata o il consolato, al primo piano l'ufficio dell'ICE e poi gli uffici della Camera di Commercio. Insomma, il problema era chi era a capo di questi sportelli unici. Ecco, nei sportelli unici confluirono anche, per esempio, non solo le Camere di Commercio, ma anche l'Ente Nazionale Italiano del Turismo, l'ENIT. Di fatto, come al solito, Così come nella cabina di regia fu costituita da Monti all'interno del commercio estero, anche questi sportelli unici, diciamo che il direttore di questi sportelli unici deve essere deciso dal Ministero dello Sviluppo Economico, previa consultazione del Ministero degli Affari Esteri. Quindi anche qui, come al solito, dal punto di vista organizzativo, alla fine viene sempre dato i ministeri economici vengono sempre premiati, soprattutto nella politica estera economica. Però ovviamente questo non escludeva che, seppur la nomina della direzione di questi sportelli unici fosse data al Ministero dello Sviluppo Economico, che doveva logicamente consultare il MAE, quindi c'era un coordinamento bilaterale anche in questo caso, però poteva succedere che non necessariamente chi era a capo di questi sportelli unici, poteva essere un funzionario dei ministeri economici, poteva essere un funzionario del Ministero degli Esteri, poteva essere un esponente delle Camere di Commercio, poteva essere anche un imprenditore, un dirigente, un manager delle aziende private. Ecco, e quindi in qualche modo, questa riforma degli sportelli unici andò di pari passo con la riforma che abbiamo visto prima, vale a dire con l'incardinamento bilaterale a livello operativo tra MAE e Commercio Estero. Però che cosa succede? A un certo punto, così come il CIPE con il governo Berlusconi smise di riunirsi dal 2008 in poi, il governo Berlusconi, sempre in questa sua, strategia antiburocratica, nel 2011 Berlusconi, dall'oggi al domani, decise la chiusura degli uffici italiani dell'ICE. Cioè, non decise la chiusura dell'ICE, tout court, perché l'ICE manteneva i suoi uffici all'estero, ma disse che tutta questa burocrazia a Roma non serve a niente, quindi cancelliamo la struttura organizzativa dell'ICE. Quindi è come se lui in qualche modo avesse cancellato il core, è il cervello di questa organizzazione, ma poi i vari addentellati, le gambe, le braccia, restavano nel resto del mondo. E di nuovo il governo Monti anche su questo ci mise un pochino una pezza, nel senso che anche gli stessi imprenditori riconoscevano che una struttura organizzativa centralizzata a Roma, anche piccola, dovesse esistere, perché non si può avere solo, le strutture periferiche. Quindi il governo Monti, nel dicembre del 2011, 6 mesi dopo la chiusura degli uffici italiani dell'ICE da parte di Berlusconi, istituì la cosiddetta Italian Trade Agency, l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. E sostanzialmente fu istituita questo ICE2, chiamiamolo questo ICE numero 2, cambiò il nome, ma sostanzialmente era una sorta di ICE numero 2, però la cosa importante è che fu istituito un ufficio a Roma e uno a Milano, per in qualche modo essere più vicini agli imprenditori del nord che andavano a investire all'estero. Ecco, l'agenzia è stata anche questa posta sotto la direzione della cabina di regia, che è giusto appunto presso la Direzione Generale del Commercio Estero del Ministero dello Sviluppo Economico, e anche in questo caso i ministeri economici sono stati messi su un gradino un po' superiore rispetto al MAE, quindi la direzione del il direttore dell'agenzia è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico, e questo stesso ministero nomina anche 4 membri su 5 del Consiglio di Amministrazione. Quindi riassumendo, possiamo dire che sia a livello di coordinamento interministeriale, dove attualmente abbiamo la cabina di regia, e questa cabina di regia è istituita presso la Direzione Generale del Commercio Estero del Ministero dell'Economia, dello Sviluppo Economico, e però ovviamente la direzione di questa cabina di regia c'è una codirezione. Però è chiaro che se questa cabina di regia sta nella direzione del commercio estero, è chiaro che il commercio estero, come la pole position nella Formula 1, sono due in prima fila, ma uno sta un pochino più avanti, chi ha il miglior tempo. E poi c'è questo coordinamento bilaterale istituito da Frattini e da Marzano, più di tipo operativo. Sulla direzione degli enti pubblici, ecco, anche qui, ogni ente dipende ovviamente dal proprio ministero, però in qualche modo il coordinamento, la cabina regia assicura che non è che uno fa una cosa e quell'altro fa l'opposto. Quindi i tre enti sono SACE, SIMEST e Italian Trade Agency, chiamiamolo l'ICE numero 2, e però in qualche modo la cosa importante è che l'ICE numero 2 è ovvio che dipende dalla Direzione Generale del Commercio Estero. Ecco lì, ovviamente, diciamo, la direzione spetta alla Direzione Generale del Commercio Estero, e così come anche la direzione degli sportelli unici all'estero spetta sempre al commercio estero. Poi magari dipende un po' dai rapporti di potere che si sviluppano poi nei comportamenti concreti, però ecco, diciamo, la Farnesina ha mantenuto un ruolo quasi paritetico, ma non del tutto paritetico. Dunque, passiamo infine alla cooperazione allo sviluppo. Ed ecco, sulla cooperazione allo sviluppo effettivamente qui possiamo dire che, come abbiamo detto prima, durante la guerra fredda la cooperazione allo sviluppo dipendeva esclusivamente dal Ministero degli Affari Esteri, però il Ministero degli Affari Esteri ha mantenuto, è stata istituita nel 2014 l'Agenzia sulla cooperazione allo sviluppo, di cui avrete sentito parlare dal governo Renzi, però sostanzialmente il Ministero degli Esteri qui ha un ruolo importante, superiore nettamente a quello dei ministeri economici. Però prima facciamo un po' la storia dello sviluppo delle istituzioni sulla cooperazione allo sviluppo, non solo in Italia, ma in generale nei paesi occidentali. Ecco, qui piuttosto che parlare di due modelli che si alternano nei paesi, come dicevamo prima sul coordinamento tra i ministeri o sull'esistenza di una struttura gerarchica di comando, qui c'è stata più una transizione da un modello che prevaleva negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale a un altro modello che è emerso dagli anni 80 in poi. Cioè, in passato la cooperazione allo sviluppo era decisa dai ministeri degli esteri, che in qualche modo incaricavano i funzionari e non solo di decidere i paesi con cui fare cooperazione, ma anche di gestirla a livello tecnico. E questa è stata, ad esempio, l'esperienza italiana. Nel 1979 fu istituita, attraverso una legge promossa dai radicali di Pannella, vedete qui all'inizio di pagina 78, la Direzione Generale della Cooperazione e dello Sviluppo all'interno del MAE. E furono però istituite anche le cosiddette unità tecniche centrali, le UTC, l'espressione tecnica che si usa, le UTC, che erano dipendenti dalla Direzione Generale di Cooperazione e Sviluppo e che prevedeva anche però l'assunzione di personale a contratto. Questo perché? Perché si presupponeva che la cooperazione e lo sviluppo avessero una componente più tecnica, più operativa, dove c'era bisogno non di diplomatici generalisti, ma c'era bisogno di specialisti nel settore, che so io, degli agronomi, dei medici, degli ingegneri, eccetera, eccetera, coloro che dovevano in qualche modo attuare i vari programmi di aiuto allo sviluppo. Queste UTC, così come l'ICE, non hanno brillato per efficienza. Purtroppo in Italia la partitocrazia italiana ha fatto sì che finissero in queste unità tecniche centrali, che tra l'altro, se siete stati alla Farnesina, si vedono, sono delle palazzine, sembrano quasi dei prefabbricati, che sono 100 metri prima del grande palazzo della Farnesina, quindi hanno anche una loro, diciamo, struttura urbanistica un po' debole. Ecco, sono finiti nelle UTC dei funzionari che non avevano avuto per niente esperienza di cooperazione allo sviluppo, ex funzionari della Cassa per il Mezzogiorno, della gente che insomma non c'entrava niente, non aveva conoscenza degli aiuti allo sviluppo. Questo perché purtroppo la cooperazione allo sviluppo italiana, essendo arrivata così in ritardo, è stata investita un po' dal clima degli anni Ottanta, dalla corruzione che c'era all'interno dei partiti, e quindi questa corruzione passava attraverso i diplomatici, che sono stati anche loro oggetti hanno ricevuto anche loro le loro tangenti, però molti soldi della cooperazione finivano ai partiti. I partiti si spartivano i paesi con cui fare cooperazione, quindi che so io, la DC si sceglieva un tot di paesi, il Partito Socialista se ne sceglieva altri e il consociativismo all'italiana prevedeva che anche il PC, il Partito Comunista, avesse la sua fetta di aiuto allo sviluppo, magari i paesi retti da governi comunisti, come l'Angola, il Mozambico, la Tanzania, Ora non mi ricordo bene, Somalia, Etiopia, mi sembra l'Etiopia era gestita dalla DC, la Somalia dal Partito Socialista, quindi dato che dividersi i paesi serviva per sottrarre meglio i fondi della cooperazione allo sviluppo. Se c'era una torta uguale a 100, il partito se ne pigliava 60, 10 la davano come tangente al funzionario del Ministero degli Esteri e 30 finiva ai paesi poveri. Quindi in qualche modo c'è stata la cosiddetta mala cooperazione, quindi ci sono stati processi, quando c'è stata Tangentopoli, ci sono stati molti processi che hanno coinvolto anche i funzionari del MAE e gli operatori nel settore della cooperazione allo sviluppo. Ecco, vi dicevo, quindi insomma questo modello centralizzato in cui tutto viene deciso all'interno del Ministero degli Esteri con tutt'al più alcune strutture organizzative dove veniva assunto personale al contratto, piano piano ha ceduto, diciamo, è stato, questo modello è stato sostituito dal modello decentrato in un'agenzia tecnica. Quali sono stati i primi paesi che hanno applicato il modello dell'agenzia tecnica? È stata ovviamente la Svezia. La Svezia che è molto famosa, si chiama SIDA, che è come l'AIDS in spagnolo, Swedish International Development Cooperation Agency, citata qui a fine pagina 78, e poi c'è anche famosa la USAID, l'agenzia statunitense per gli aiuti internazionali. Ecco, Francia e Giappone avevano invece un modello simile a quello italiano, in cui c'era in qualche modo tutto centralizzato nel Ministero degli Esteri, però piano piano i paesi hanno diciamo, cambiato struttura organizzativa, perché il modello centralizzato non funzionava bene, perché era chiaro che per fare gli interventi di cooperazione allo sviluppo c'era bisogno di un 80-90% di tecnici specializzati e non di burocrati generalisti come quelli che vincono il concorso della Farnesina. Ecco, quindi anche in Italia è nato questo dibattito, se ne parlava fin dagli anni 70, e diciamo ad esempio un istituto che era vicino alla sinistra democristiana, Li Palmo, aveva già proposto negli anni, nel 76 l'istituzione di un'agenzia tecnica di cooperazione allo sviluppo. Poi però questa proposta non andò avanti. Gli anni 80 furono anni in cui sostanzialmente la Direzione Generale di Cooperazione e Sviluppo decideva i paesi con cui fare cooperazione e poi le unità tecniche centrali attuavano questi progetti di cooperazione, ma li attuavano in modo piuttosto inefficiente. Ecco, quindi poi che cosa successe? Nei primi anni 90 ricordate anche che c'era la famosa dispersione a pioggia, ma perché c'era la dispersione a pioggia? Adesso lo capite anche meglio. Proprio perché i partiti si erano divisi i paesi con cui fare cooperazione, come con le figurine, quindi la DC si prendeva, che so io, l'Etiopia, il Guatemala, il Sudan, il Partito Socialista si prendeva la Somalia, il Nicaragua, e, che so io, la Bolivia, il PC si prendeva l'Angola, il Mozambico, la Tanzania e che so io, si prendeva il Salvador. Quindi in qualche modo con questa frammentazione del processo decisionale, la dispersione a pioggia, cioè se decidevano delle priorità e davano tutto ad alcuni paesi per essere più efficaci e più efficienti, magari qualche partito restava a bocca asciutta, mi spiego, mentre invece se davano poco a tanti, i partiti si assicuravano che i loro rappresentanti, chiamiamoli così, non venivano del tutto prosciugati. Quindi dispersione a pioggia e diciamo, lottizzazione dei paesi poveri erano due facce della stessa medaglia. Ecco, nel 92-93, quando ci furono i governi Amato e Ciampi, nel 92-93 successe poco perché c'erano i processi di Tangentopoli. Anche in materia di missioni organizzate all'estero, io intervistai Amato, che in quel periodo era professore all'Istituto Europeo di Fiesole, e mi diceva: sì, io volevo organizzare delle delle missioni all'estero con i miei, diciamo, con gli imprenditori, ma non potevo farlo perché nel 92-93 qualsiasi contatto di un esponente politico alle istituzioni sarebbe stato, diciamo, oggetto di investigazione da parte della magistratura e ci sarebbero stati dei processi per corruzione. Solo dal 94 in poi si inizia il dibattito sulla riforma della struttura organizzativa del Ministero degli Esteri in materia di aiuti allo sviluppo. Ecco, il governo Berlusconi con il ministro degli Esteri Martino, che è stato uno dei pochi esponenti, diciamo, liberali di Forza Italia, un siciliano, molto elegante, molto raffinato, e lui fece una proposta abbastanza provocatoria quasi, nel senso che disse: guardate, facciamo una fondazione privata che gestisca sia gli aiuti, i fondi privati che i fondi pubblici. Però questo era decisamente troppo. Passare dalle UTC che non facevano, che erano con personale a contratto, messi lì nelle palazzine prefabbricate e con funzionari che avevano un'esperienza del tutto diversa da quella dello sviluppo, era un pochino, era eccessivo. E quindi dopo che ci furono le dimissioni del governo Berlusconi e fu fondato il governo Dini e poi il governo Prodi, iniziò un dibattito infinito con decine e decine di disegni di legge, che mi ricordo li ho analizzati, ognuno con un dettaglio anche forse eccessivo, e oggi forse anche mi pento di aver perso tutto quel tempo ad analizzare tutti questi disegni di legge, uno diverso dall'altro per un capello, per un millimetro. E in qualche modo, diciamo, qual era il succo della questione? Il succo della questione era che la sinistra voleva fare ovviamente un'agenzia di cooperazione allo sviluppo, come c'era in Svezia, come c'era negli Stati Uniti, che fosse però un ente pubblico e su cui in qualche modo, diciamo, ci fosse un forte controllo da parte del Ministero degli Esteri. Poi, come sapete, come spesso succede fra i partiti di sinistra, succede che litigavano su tutto. Però sostanzialmente ci furono due schieramenti, uno schieramento più moderato, rappresentato dai DS di Veltroni e D'Alema da un lato, alleati con Prodi che aveva questo Partito Popolare che era una sorta di post-DC, mentre invece la destra DC con Buttiglione e Casini era schierata con Forza Italia e con Berlusconi. Loro volevano fare una riforma che non penalizzasse troppo il MAE, che mantenesse al MAE notevoli poteri decisionali. E invece la sinistra più radicale, che era incarnata da Rifondazione Comunista e dai Verdi, voleva attuare delle riforme in cui i poteri dell'agenzia fossero fortemente dilatati e il potere del Ministero degli Esteri fosse molto ridotto. Ecco, alla fine della fiera fu approvata la riforma, non mi ricordo se dalla Camera o dal Senato, e alla fine cadde il governo, per cui questa riforma non passò. Successivamente ci furono due governi, se non ricordo male. La riforma cadde quando c'era il governo D'Alema, Poi successivamente ci furono altri due governi, il governo Dini e il governo Amato, e sia Dini che Amato non avevano troppa simpatia per questa riforma, perché è chiaro che il Ministero degli Esteri la osteggiava. Il Partito Socialista di Amato, in passato Craxi e De Michelis, era sempre stato molto vicino al MAE, e Dini, essendo stato anche Ministro degli Esteri in passato, non aveva voglia di penalizzare il MAE. Io ricordo i funzionari del MAE che intervistavano, dicevano scandalizzati: ah, qui vogliono fare un ministero della cooperazione. Ovviamente non era questa, cioè nessuno voleva fare un ministero della cooperazione, si voleva fare un'agenzia come esiste in Svezia, come esiste negli Stati Uniti, e di fatto riprodurre all'interno del Ministero degli Esteri lo stesso rapporto che c'è fra la Direzione Generale del Commercio Estero e l'ICE, poi diventata Italian Trade Agency. Infatti, poi questa riforma viene messa un po' in naftalina. Va ricordato che questa riforma invece fu sostenuta dai cristiano-democratici di Casini e Buttiglione, che erano vicini alle organizzazioni non governative cattoliche, che avevano un forte peso nello sviluppo, e fu sostenuta anche dalla Lega. Tutto ciò che indebolisce il governo centrale, la Lega l'ha sempre sostenuto. Questa riforma viene ripresa in mano dalla sinistra negli anni più recenti, quando in qualche modo tutti i conflitti che negli anni 90 e negli anni 2000 ci furono, per 10-15 anni non si è più parlato di riforma dell'Agenzia sugli aiuti allo sviluppo perché era un argomento tabù. Quando i bollori si sono un po' terminati, il governo Renzi decise, prima fu approvato un disegno di legge nel gennaio 2014 e poi nell'agosto 2014 è stata approvata la nuova legge appunto dal governo Renzi. Il MAE è diventato Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed è stata costituita l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Il direttore è nominato dal Presidente del Consiglio, però su proposta della Farnesina. E quindi in qualche modo ci sono vari enti. Questa agenzia ha un totale di circa 200 funzionari, ci sono vari comitati, consigli organizzativi, eccetera, eccetera. Chi è stato che il promotore maggiore di questa riforma è stato un fiorentino, così come Renzi, due che non si amano molto, Lapo Pistelli e Renzi. Lapo Pistelli era in qualche modo, diciamo, entrò in competizione con Renzi, ora non mi ricordo più in che anno, ci fu un ballottaggio fra di loro per il candidato a sindaco di Firenze. Lapo Pistelli era sostenuto dal Partito Democratico, dal PD, Renzi era invece un candidato dipendente e nelle primarie Renzi sconfisse Pistelli. Però Pistelli diventò appunto vice ministro degli esteri con delega alla cooperazione e si è dato veramente da fare per in qualche modo far approvare questo disegno di legge e questa riforma dell'agenzia si deve principalmente a lui. Una volta però fatto approvare questo disegno di legge, Pistelli si aspettava che sarebbe diventato ministro degli esteri, invece Renzi lo fregò, fece diventare ministro degli esteri quella funzionaria, come si chiama, ora mi sfugge il nome, quella che è diventata anche Mr. Pesk, che non ha mai brillato per il suo carisma, però ha fatto sempre il suo compitino. Ora scusate, ma un lapsus, non mi ricordo. Ecco, tra l'altro sia Renzi che Pistelli sono tutti e due del mio stesso liceo classico, il liceo Dante, di Firenze, che è sotto casa mia, è quello in cui che abbiamo fatto anche io, Piero Pelù, tanti fiorentini. E Lapo Pistelli, tra l'altro, che ha promosso la riforma dell'agenzia, è stato anche cantante in una band post-punk, gli Atelier du Mal, che potete consultare nelle mie lezioni sul post-punk. Era molto bravo come cantante. Ecco, dunque, quindi in qualche modo adesso abbiamo questa agenzia e quindi l'Italia si è uniformata agli altri paesi occidentali e quindi, diciamo, non abbiamo una struttura organizzativa più coerente che funziona in modo abbastanza efficace e noi abbiamo spesso ospiti al SID, perlomeno finché non c'era il coronavirus, esponenti anche di questa agenzia. Voi spesso potete fare dei tirocini presso sia il MAE che l'Agenzia di Cooperazione. Grazie a tutti, ci fermiamo qua.